Newsline Sera.
18.45, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, bentrovati a un Newsline serale di Controradio. Naturalmente sono ore di apprensione per la sorte dei 29 attivisti italiani fermati dalla marina militare israeliana mentre navigavano verso Gaza sull'imbarcazione della Global Sumud Flotilla. Tra queste, oltre ad Antonella Bundo, ex candidata a presidente per Toscana Rossa alle scorse regionali, ex consigliera comunale di Sinistra Progetto Comune a Firenze, anche Dario Salvetti, esponente del collettivo di fabbrica della ex GKN di Campi Bisenzio e non solo. Dalla Toscana sono partiti anche Alfonso Coletta, 77 anni, noto anestesista senese in pensione, insieme a loro da Livorno Claudio e Federico Paganelli, padre e figlio. Abbiamo negli occhi le immagini che sono arrivate di Antonella Bundu in manette, fatta camminare quasi carpone, del disprezzo anche dimostrato dai politici, dai militari israeliani. Naturalmente c'è una grande indignazione in regione, ci sono già delle manifestazioni convocate in solidarietà con le persone fermate, intercettate, arrestate. Un sol grido si alzerà, urlo per Gaza, questa è la manifestazione convocata in Piazza Dalmazia per le 20:30, parliamo di Firenze. C'è una manifestazione anche a Pisa, presidio alle 18 in Piazza Gaza, cioè Piazza 20 Settembre. Per quanto riguarda Livorno invece la manifestazione e per le 18:30 a Stagno in piazzale Donatore di Sangue, mentre Pistoia si mobilita sabato alle 18 in piazza Duomo. Ma naturalmente sono tanti anche i commenti dal mondo della politica fiorentina e toscana. Linea in diretta, Chiara Brilli.
Eh sì, Domenico, prigionieri in ginocchio, come dicevi, testa abbassata, legati, spinti e denigrati. Video del trattamento israeliano agli attivisti della flottiglia dopo l'abordaggio con tanto di proiettili di gomma sparati alle imbarcazioni non lasciano dubbi e provocano rabbia, sgomento e richiesta che lo Stato italiano intervenga senza se e senza ma. Fra gli arrestati, come dicevi, Bundu e Salvetti, prelevati da una delle 8 barche battenti bandiera italiana e portati in Israele, sono fra gli arrestati in acque internazionali mentre salpavano verso Gaza per portare aiuti umanitari. Insieme a loro gli altri 3 toscani che hai nominato hanno buttato i cellulari in mare al momento dell'arresto, di loro notizie solo da quei video agghiaccianti diffusi come propaganda dal ministro della sicurezza di Tel Aviv, ma che stanno provocando lo sdegno generale per la loro disumanità in spregio del diritto internazionale. E allora, quello che sta succedendo è grave e inaccettabile, seguiamo con apprensione quanto sta accadendo, è necessario che venga garantita l'incolumità di tutte le persone coinvolte, siano rispettati i diritti umani. Le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro, che ha sentito telefonicamente il ministro degli affari esteri italiani e fa sapere di essere in contatto con il console onorario di Israele Carrai. Le immagini della detenzione degli equipaggi della flottiglia da parte di Israele sono gravissime e inaccettabili per il deputato Dem e segretario PD regionale Fossi. Intollerabile l'immagine di Bundu trascinata da 2 guardie. Dure parole anche da parte del deputato PD Fiorentino Giannazzi. Il governo italiano esca dall'ambiguità e agisca ora, pretenda da Israele il rilascio immediato. Quello che sta avvenendo è una sequela di atti legittimi compiuti con la forza contro persone inermi che portavano aiuti a una popolazione civile sotto assedio. Così la vicepresidente della regione toscana Mia Diop, anch'essa chiede la liberazione degli attivisti. Ci stringiamo alle famiglie e alle comunità di tutte le persone al momento trattenute, chiediamo la loro immediata liberazione, è quanto dichiara il capogruppo di Sinistra Progetto Comune a Palazzo Vecchio Palagi stamani. Lo ricordiamo, la commissione pace del comune ha dato parere favorevole alla risoluzione che nuovamente schiera Palazzo Vecchio al fianco della missione e stasera ribadisce Palagi, come anticipavi, un nuovo urlo per Gaza in Piazza Dalmazia. Te la linea.
Grazie Chiara Brilli, e aggiungiamo gli altri commenti che stanno arrivando via via. Naturalmente le immagini di Bundu fermata e trascinata con la forza durante il blocco della Global Sumud Flotilla provocano dolore e indignazione. Firenze conosce bene Antonella, il suo impegno civile, politico e umano. Questo è quanto dichiara il presidente del consiglio comunale di Firenze Cosimo Guccione a proposito appunto del fermo, e Guccione conferma che la sindaca Funaro sta seguendo in prima persona persona, l'evolversi della situazione. A Israele chiedo di liberare i nostri concittadini, non può compiere pirateria, rapire persone che sono in acque internazionale, l'unica loro colpa è che vogliono aiutare i più deboli. Spero che il nostro governo si impegni in maniera profonda a liberare i nostri concittadini. Questo quanto ha detto invece l'imam di Firenze, Zedin Elzir, imam di Firenze, che sentiremo poi in coda alla trasmissione.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
E ora cambiamo argomento perché ci sono delle novità per quello che riguarda l'inchiesta relativa all'esplosione al deposito etnico di Calenzano, che causò 5 morti e molti feriti. Infatti la procura di Prato ha chiuso le indagini, parla di errori gravi e inescusabili. 9 le persone indagate per la tragedia che si consumò il 9 dicembre 2024. I particolari da Giorgio Bernardini.
La procura chiude l'inchiesta sull'esplosione del deposito ENI di Calenzano e individua precise responsabilità per quella che viene definita una tragedia evitabile. Sono 9 le persone indagate, 7 appartenenti a ENI e 2 alla società appaltatrice Sergen, l'azienda che quel mattino stava eseguendo lavori di manutenzione sulle linee di rifornimento del deposito. Per tutti le accuse sono pesanti: omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose. L'esplosione del 9 dicembre 2024 provocò 5 morti, 27 feriti e danni enormi non solo all'impianto industriale ma anche ai capannoni e alle abitazioni vicine. Secondo quanto emerso dall'incidente probatorio durato 13 mesi, quella mattina erano in corso contemporaneamente 2 attività che non avrebbero mai dovuto sovrapporsi. Da una parte il normale rifornimento di carburante alle pensiline, dall'altra un intervento tecnico per convertire una vecchia linea di benzina in una linea destinata all'olio vegetale idrotrattato. Proprio durante quei lavori ci fu una fuoriuscita di benzina durata oltre 30 secondi. Da lì l'innesco, probabilmente causato dal motore di un carrello elevatore utilizzato dai tecnici presenti nell'area. Poi le 4 esplosioni in rapida sequenza, con la seconda particolarmente devastante. Il procuratore Luca Tescaroli parla di incidente prevedibile ed evitabile. Secondo la procura sarebbe mancata un'adeguata analisi dei rischi e non sarebbero state rispettate le procedure di sicurezza obbligatorie. Tra gli elementi più gravi contestati dagli inquirenti c'è la presenza di possibili fronti di innesco in un'area classificata erroneamente come zona 2 a rischio esplosione, quando invece avrebbe dovuto essere considerata zona 1 con misure di sicurezza molto più stringenti. Contestato inoltre anche il danno ambientale per lo scarico di acque reflue industriali nel fosso Tomerello. Ora, dopo la chiusura delle indagini, la vicenda si avvia verso la richiesta di rinvio a giudizio.
Altri commenti per quello che riguarda la Global Smooth Flotilla. C'è il commento di Tommaso Montanari, rettore dell'Università degli Stranieri di Siena, che dice: è sempre peggio e mi chiedo se il prossimo passo non sarà che Israele venga a prendere chi manifesta in piazza a Firenze, perché se li vanno a prendere in acque internazionale sono dei veri e propri rapimenti. Migliaia di lavoratori e lavoratrici del gruppo Kering hanno sfilato questa mattina per le strade di Scandicci per protestare contro i 54 licenziamenti alla McQueen, Alexander McQueen, un storico marchio della moda. Ma l'avvertenza tocca anche Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga e gli altri marchi della Kering. Altissima l'adesione allo sciopero. Sentiamo Alessandro Picchioni, segretario generale Filcem CGL Firenze.
Allora, sono Alessandro Picchioni, segretario generale della Filcem CGL di Firenze.
Siamo in Piazza della Resistenza a Scandicci, dove è confluita una manifestazione di almeno 2000 persone. Adesione altissima.
Sì, l'adesione è stata altissima. Fate conto che nella grande pelletteria della Gucci, c'è cioè in via Perosi, ci sono circa 500 addetti, sono entrate 80 di macchine, quindi sostanzialmente c'è stata un'adesione di circa il 90% della forza lavoro.
Ricordiamo chi sciopera e perché.
Allora, scioperiamo, è uno sciopero nazionale di tutti i lavoratori di tutto il gruppo Kering, che ovviamente in questo territorio comporta avere migliaia di addetti. E noi siamo preoccupati perché il gruppo Kering è in crisi da diversi anni, come tutto il comparto della moda. Il piano industriale Demeo non ce l'ha presentato. È venuto qui in Toscana, a Firenze, a presentarlo, ma l'ha presentato soltanto agli azionisti. E questo per noi è significativo. Cioè, lui presenta un piano agli azionisti, non ai lavoratori, non al sindacato, e quindi è un piano che sicuramente ci deve preoccupare. Noi chiediamo a Demeo di venire a presentarcelo, perché qui in questa regione, in questo distretto industriale, è stato creato il Made in Italy da persone come mia madre, che era degli anni 40, che ha lavorato tutta la vita in pelletteria, e la riconoscibilità del Made in Italy è dovuta a quelle persone lì, a quel sapere lì, a quella forza artigiana lì. E questi gruppi non possono venire qui dopo anni in cui hanno fatto miliardi sui saperi di mia madre e di tutti i lavoratori del comparto e presentare un piano solo agli azionisti. azionisti, lo devono presentare alle parti sociali, lo devono concertare, lo devono presentare ai propri dipendenti, perché noi vogliamo che vengano mantenuti i volumi produttivi in Italia, vogliamo che venga fatto un piano di investimenti per preservare i saperi, quindi ci vuole un modello industriale che trasmetta i saperi artigiani, perché il piano industriale ci deve garantire oggi ma anche il futuro, i nostri figli devono ereditare quello che di saperi hanno lasciato i nostri genitori.
Ci sono dei licenziamenti, non si sa chi, non si sa come, non si sa niente.
Ad oggi gli unici licenziamenti che l'azienda ha dichiarato in maniera certa sono quelli di Alexander McQueen, cioè un terzo della forza lavoro di Alexander McQueen, che è uno dei tanti brand del gruppo, però è il brand più piccolo, quindi noi temiamo che quel modello lì poi possa essere utilizzato anche per tutti gli altri brand. Sono partiti dal più piccolo perché avrebbero generato numeri più bassi, ma questo l'abbiamo capito e non ci facciamo prendere in giro con piccoli escamotage di comunicazione.
Come prosegue la lotta?
La lotta proseguirà, però noi oggi la manifestazione di oggi l'abbiamo fatta anche per parlare al territorio, perché questo è un territorio che vive e ha prosperato grazie anche alla moda, e questo in questo momento è in dubbio quale sarà l'assetto futuro del distretto industriale, quindi deve interessare tutti, istituzioni ma anche la popolazione, quello che stiamo facendo oggi qui.
Allora, sempre a proposito dei fermi della Global Smooth Flotilla, c'è la dichiarazione affidata ai propri social del console onorario per la Toscana, Emilia e Lombardia di Israele, che dice: ho provveduto a chiedere all'ambasciata di Israele in Italia, al governo di Israele, il cui stato l'onore di rappresentare in Toscana, Emilia e Lombardia, di procedere con sollecitudine a chiarire la posizione di Antonella Bundo affinché si giunga ad un rapido rilascio. Mi preme sottolineare che quanto mai faccio mie le parole del ministro degli esteri di Israele Gideon Saar, che ha dichiarato: tu, Ben-Gvir, non sei il volto di Israele con questa vergognosa performance, hai consapevolmente arrecato danno al paese e non è la prima volta, hai gettato alle ortiche sforzi enormi, professionali e di successo compiuti da molti, dai soldati delle forze armate fino ai dipendenti del ministro degli esteri. Queste le parole di Marco Carrai, console onorario dello Stato di Israele in Toscana, Emilia e Lombardia, come detto, affidate poco fa alla propria pagina Facebook.
Vini, tanta roba. Trasmissione quindicinale sul vino e tanto altro, a cura di G. Barbasso con Teseo Geri. Prossimo appuntamento, venerdì 22 maggio alle 14.30 su Controradio.
Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buon pomeriggio, buon viaggio ancora da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 ancora disagi in direzione sud, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano per un mezzo pesante in avaria all'interno della galleria, chilometro 271. Sempre in direzione Firenze, un ulteriore veicolo fermo tra Calenzano e la Complanare di Firenze Nord. Spostiamoci adesso sulla Firenze e Pisa-Livorno in direzione mare, code segnalate tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est. Ci sono rallentamenti anche allo svincolo di Santa Croce sull'Arno per chi proviene da Firenze. Spostiamoci in A11, flussi intensi, code in direzione del capoluogo nei pressi dell'allacciamento con l'A1. Chiudiamo con Firenze, lavori nel prossimo fine settimana, venerdì intervento edile, piattaforma aerea, chiusura di via della Spada nel tratto tra via delle Belle Donne e via dei Tornabuoni, orario 9.17. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. A più tardi.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ciao alle 19, allora stanno arrivando diversi messaggi sulla questione, su Mussolini, comportamento del governo israeliano, l'esercito israeliano, al 342-81-041-11. Un messaggio che dice, riguarda il commento di Montanari, Tommaso Montanari, no? Che diceva ma tra un po' verranno a prendere i governi israeliani, verranno a prendere i manifestanti anche qui in Toscana, e una nostra ascoltatrice dice a prendere chi manifesta a Firenze, in realtà ci pensa già il nostro governo. Poi vediamo, qui c'è un altro messaggio, che ipocrita, credo si riferisca alle dichiarazioni di Carrà, immagino. Sono tante reazioni e dichiarazioni, la comunità ebraica fiorentina e toscana non hanno niente da dire, questo è il punto interrogativo, al momento non risulta, poi insomma vedremo, andremo a controllare, però al momento almeno dalle agenzie non c'è nessuna reazione. Poi torneremo su questa vicenda, nel frattempo però ci colleghiamo in diretta, come preannunciato, con la nostra Sandra Salvato, che sta seguendo la rassegna organizzata per il terzo anno consecutivo in Piazza Santissima Annunziata da Lega Coop Toscana. A te la linea, Sandra.
Grazie Domenico, buonasera a tutti. Sono proprio qui in Piazza Santissima Annunziata, come dicevi, terza edizione di Cooperazione in Festa, una 4 giorni di eventi gratuiti tra incontri, degustazioni, spettacoli, concerti, laboratori per piccoli e anche naturalmente per grandi. C'è un capannone principale dove in questo momento si sta tenendo l'assemblea di Lega Coop Toscana e poi degli stand satelliti, diciamo, dedicati ai vari settori della cooperazione, in particolare del sociale e dell'agroalimentare. La rassegna ha aperto con un intervento del professor Andrea Roventini della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dal titolo Problemi globali, risposte cooperative, ripensare al futuro dei territori. Un titolo che insomma pone riflessioni da massimi sistemi. Del resto non si può affrontare la questione della cooperazione se non la si considera nel contesto internazionale segnato, come sappiamo, da guerre commerciali, transizione ecologica, aumento delle disuguaglianze, solo per citare insomma alcuni dei problemi e delle sfide dei nostri tempi. Dunque diventa davvero urgente, come potete immaginare, chiedersi se il modello cooperativo può ancora competere dentro un'economia dominata da grandi gruppi finanziari, piattaforme globali, capire come il modello cooperativo possa rappresentare un'alternativa concreta al capitalismo tradizionale, anche per superare forse il rischio che resti, diciamo, confinato a nicchie sociali e territoriali. Abbiamo così cercato di rispondere a queste domande con Simone Gamberini, che è il presidente di Lega Coop Nazionale, e poi siamo scesi nel merito di questa rassegna per conoscerne i volti, gli eventi, i protagonisti, e si punta moltissimo sulle nuove generazioni, sugli under 40. E del resto non è un caso che l'evento si svolga di fronte all'Istituto degli Innocenti, dove si tiene la scuola di cooperazione promossa dalla Fondazione Noi di Lega Coop Toscana, e che è proprio tra le novità di questa edizione 2026. E allora ci ha parlato di questo e molto altro Irene Mangani, vicepresidente di Lega Coop Toscana. Sentiamola insieme a Gamberini di Lega Coop Nazionale.
Parto da un dato che molti non conoscono. Noi siamo in Italia, ma naturalmente facciamo parte di un'organizzazione mondiale che è costituita da circa 3 milioni di cooperative in tutti i paesi del mondo, con quasi 1,5 miliardi di soci. Il sistema cooperativo in molte realtà, anche quelle che in questo momento ci stanno o superando in termini di competitività o stanno riducendo di molto anche le disuguaglianze che ci sono in quei paesi, è una delle opportunità che quei sistema paese hanno scelto per agire, per ridurre le disuguaglianze, costruire un'autonomia energetica, lavorare sulle ipotesi di welfare anche per il futuro di quei paesi. Pensiamo che vada ricostruita un po' la narrazione nel nostro paese, ricostruendo un po' quel patto sociale che pensiamo debba essere ricostruito. Le disuguaglianze negli ultimi 10 anni nel nostro paese sono aumentate a livello inimmaginabile, non solo sul reddito ma anche poi sul potere d'acquisto, sull'accesso alla casa, sull'accesso alla sanità. Ci sono sempre più cittadini che sono esclusi. E la cooperazione nel dopoguerra ha contribuito alla ricostruzione del paese proprio includendo quelli che erano esclusi nella costruzione di un progetto che era il progetto per il paese. Abbiamo fatto la nostra parte, trasformando braccianti in cooperatori, trasformando muratori in cooperative che oggi sono una parte importante del sistema dell'edilizia, costruendo un'opportunità di lavoro attraverso la cooperazione sociale, dando risposte anche all'evoluzione del sistema di welfare, dando l'opportunità di avere una casa in proprietà in affitto a quasi 3 milioni di famiglie italiane. Pensiamo di poter essere in una fase come questa un'opportunità per il paese, costruendo anche cooperazione sui nuovi bisogni che emergono. Abbiamo la possibilità oggi di essere un interlocutore importante di quello che è il piano casa che il governo sta promuovendo, che è però un piano casa che è tutto orientato alla finanziarizzazione del problema della casa e, a differenza di quanto prevede l'Europa, non orientato all'affitto calmierato. La cooperazione da 140 anni in Italia offre un'opportunità di casa ad affitto calmierato per la maggior parte dei soci delle nostre cooperative di abitanti.
Un evento come questo serve a ricordare e a fare cooperazione, che cosa significa e soprattutto quali sono i volti e gli eventi che contraddistinguono questa terza edizione.
La Cooperazione in Festa è una rassegna di 70 eventi gratuiti aperti alla cittadinanza, con la quale LegaCoop Toscana vuole portare in piazza le cooperative, appunto, ma anche i grandi temi che a nostro avviso devono essere l'oggetto del dibattito pubblico, della discussione. Quindi in questi giorni parleremo di diritti, parleremo di antifascismo, parleremo di sport, parleremo di cibo e lo faremo con tanti ospiti. Avremo domani alle 18 Pierluigi Bersani, a seguire dopo cena Francesco Piccolo, che porta in piazza il suo ultimo spettacolo, il maschio Zeno Cosini. Il giorno successivo, venerdì, saremo con la storica Michela Ponzani, che ci fa una lezione su cooperazione e antifascismo, dopodiché Serena Dandini, che presenta il suo ultimo libro Paura non abbiamo, in cui parla delle 21 donne elette nell'Assemblea Costituente. Siamo agli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Dopodiché concerti, abbiamo i Nobraino venerdì sera, sabato invece i Loren e i Lo-Fi Le Fusa. Abbiamo deciso di stare in piazza non solo in questo modo, ma anche con una scuola di cooperazione. Quindi durante questi 4 giorni ci sono circa 25 ragazzi e ragazze che studiano cosa sono le imprese cooperative, come funzionano, come si fanno funzionare, un modello economico che è alternativo al capitalismo ma che sta sul nostro mercato.
A proposito di questa scuola di cooperazione, vera novità di questa terza edizione, in un'epoca segnata da crisi salariali, da grandi incertezze per il futuro, cosa si fa leva per convincere i ragazzi a cooperare?
Beh, devo dire che i ragazzi, la generazione dei 18-20 anni di oggi, a mio avviso ha questi valori molto presenti. Hanno bisogno di concretezza, hanno bisogno di avere strumenti per mettere a terra quelle che sono le loro idee, e questo è quello che proviamo a fare in questi giorni. Proviamo a dare loro degli strumenti che gli consentano di portare avanti quelle che sono le loro idee nella società e di costruire una società più simile a quella che desiderano.
Fotografiamo un attimo la realtà a livello toscano. Quanto siamo lontani o vicini dal renderlo strutturale questo modello?
Sicuramente per renderlo strutturale c'è bisogno di un impegno, in cui ciascuno si prende le proprie responsabilità, e quindi la cooperazione è sicuramente uno strumento che viene già attualmente utilizzato in tantissimi settori. Penso alla cooperazione sociale, anche alla cooperazione tra medici, alle cooperative agricole, quelle di servizi, insomma il consumo ovviamente con tutto il mondo Coop. Per renderlo strutturale, per far sì che sia la risposta primaria, c'è bisogno del supporto delle istituzioni.
Allora, questi gamberini e magnani, Sandra, di nuovo a te la linea.
Sì, ecco, sì, parlavano tra l'altro di cooperative di consumo e sociali. Le prime, lo sappiamo, lo ricordiamo, sono imprese possedute e gestite dagli stessi clienti con lo scopo, insomma, di tutelare il potere d'acquisto dei consumatori fornendo beni e servizi di qualità, spesso sono alimentari, di uso quotidiano, a prezzi naturalmente vantaggiosi. E poi ci sono quelle sociali, possiamo definirle chiave di volta del welfare, ne parliamo spesso, insomma, se non quotidianamente dai nostri microfoni. Oggi su questi due fronti abbiamo raccolto le dichiarazioni di Simonetta Rari, che è la presidente del consiglio di sorveglianza di Unicoop Etruria, e poi di Roberta Rizzi, che è la presidente della cooperativa Arca. Sentiamole e poi la linea può tranquillamente tornare allo studio.
E oggi è una sfida davvero importante in questa fase della nostra società, del nostro mondo, in cui i salari perdono il loro potere d'acquisto. Essere cooperativa di consumo significa stare dalla parte delle persone e stare dalla parte dell'ambiente in una fase complessa del nostro mondo, però ce la mettiamo tutta.
Molto spesso il mondo della cooperazione arriva dove arretra un po' il pubblico, no? E quindi ci si rivolge al mondo della cooperazione per rispondere a dei bisogni. Questo cosa significa? Che bisogna lavorare al posto di o con?
Bisogna lavorare con. Il principio fondante della cooperazione è cooperare e quindi lavorare insieme, lavorare in rete con le amministrazioni, con le istituzioni, ma con le tante associazioni e con le comunità. Oggi è proprio questo che stiamo facendo, stiamo portando la cooperazione in piazza. La terza edizione della Cooperazione in Festa è una bellissima occasione di ritrovo tra cooperatori, cooperatrici, ma soprattutto una bellissima occasione per far vedere e dialogare con le persone che la cooperazione c'è e vuole stare in mezzo alle comunità, in mezzo alle città, come in questa bellissima piazza a Firenze.
Cooperativa sociale, direi una chiave di volta della cooperazione. Quali sono, secondo lei, le emergenze sottovalutate nell'ambito della cooperazione sociale?
Ma direi che in questo momento le emergenze sottovalutate sono quasi tutti i bisogni nuovi legati alla povertà in generale, che non è soltanto un concetto economico, ma è un concetto multidimensionale, quindi educativo, sociale, di relazioni. Noi vediamo aumentare i bisogni di tutti i generi, quindi ci riconosciamo sempre più come soggetti necessari, non solo utili, quindi alla gestione dei conflitti, delle difficoltà e delle emergenze socio-assistenziali, sanitarie, educative.
C'è anche un problema di risorse, immagino, non solo economiche ma anche proprio umane all'interno della stessa cooperazione.
Allora, in questo momento purtroppo viviamo esattamente queste due problematiche, una legata a una diminuzione degli investimenti del pubblico nei servizi sociali in generale. Contemporaneamente, proprio legata a questa prima circostanza, c'è che il lavoro nel sociale sta diventando sempre meno appetibile, perché chiaramente si lavora nel sociale per motivazione, ma si lavora nel sociale anche perché si guadagna uno stipendio a fine mese che non è più uno stipendio che riesce, diciamo, a garantire uno stile di vita dignitoso e come qualche anno fa. Quindi questi due elementi stanno determinando una crisi del nostro sistema, anche se apparentemente lo si vede qui da questa piazza, il nostro stand, lo stand delle cooperative sociali, è uno stand vivissimo, pieno di attività, che raccoglie entusiasmi, partecipazione e quindi vivo.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Paola Cavallero.
Beatrice Corsi e la sua coalizione chiudono la loro campagna elettorale venerdì 22 maggio dalle ore 18 presso l'Unione Operaia di Colonnata a Sesto. Una serata per stare insieme con cena a prezzi popolari. Il 24 e 25 maggio vota Beatrice Corsi alle elezioni comunali di Sesto.
Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, una opportunità eccezionale per incontrare autori, voci e idee. Leggere per non dimenticare, Il Mondo Nuovo, 31esima edizione, Sala Dino Campana, Biblioteca delle Oblate, Via dell'Oriolo 24, Firenze. Info leggereperndimenticare.com.
Giovedì 21 maggio alle 17.30, Chiara Valerio presenta Chi dice e chi tace. Sellerio Editore introduce Blodeg Goldkorn.
Contro radio.
Learning and aim.
wish. Yeah, back in the dark of your mind, where the eyes of your demons are gleaming.
La vasca destinata alla disabilità riaprirà la piscina Costoli alla fine di giugno. Realizzeremo un accordo triennale con l'associazione Astrolabio per il progetto PITA, progetto integrato terapeutico acquatico per bambini con plurihandicap e disturbi dello spettro autistico. Questo quanto ha dichiarato ai nostri microfoni durante la Controradio l'assessore allo sport e comune di Firenze Edizia Perini, dopo mesi di provvisorietà e di inadeguatezza della piscina Bellariva, alternativa alla Costoli, chiusa per la lavori di ristrutturazione. Questa mattina all'assessora Perini abbiamo dedicato uno speciale proprio affinché l'amministrazione si impegnasse a dare risposte concrete, e allora speriamo che le parole siano i fatti. Intanto vi proponiamo appunto l'intervento dell'assessora Perini.
La Costoli riaprirà a fine giugno, perché appunto abbiamo avuto una lievitazione dei costi e anche delle lavorazioni in più da dover fare, quindi un intervento di 600.000 euro tra spogliatoi e vasca ricreativa che terminerà a fine giugno, dopodiché finalmente si potrà tornare a utilizzare quella vasca che tra l'altro più volte anche proprio Astrolabio, che sarebbe la società sportiva del progetto PITA, mi ha sottolineato, quella è una vasca importantissima per tutto il mondo della disabilità che vuole fare sport in acqua, perché
ma lei ci sta dicendo quindi che la vasca destinata alla disabilità a fine giugno riaprirà.
Esatto.
Al di là, ecco, della struttura Costoli, rispetto al progetto Astrolabio, di cui davvero abbiamo valorizzato il potenziale e l'attività ormai storica, possibile, assessora, intavolare un percorso anche di sostegno che sia più strutturale?
Sì, assolutamente, e abbiamo già fatto un paio di incontri con proprio i dirigenti della società sportiva per sottoscrivere un protocollo almeno triennale dentro il quale ci stanno sia gli orari che il comune confermerà per 3 anni come utilizzo della vasca ricreativa della piscina Costoli, e anche delle risorse ben precise. Scriviamo un protocollo condiviso dentro il quale ci stanno le risorse e anche orari ben precisi di utilizzo della piscina aperta.
Nell'ambito della settimana nazionale della bonifica e dell'irrigazione promossa da ANBI, è giunta la sua 26ª edizione, il Consorzio di Bonifica Trema di Valdarno celebra la giornata mondiale delle api con un'iniziativa dedicata alla promozione dell'impollinazione selvatica. Il progetto, realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, punta alla tutela dell'habitat naturale lungo le sponde dell'Arno. Sandra Salvata ha sentito Paolo Masetti alla guida del Consorzio Bonifica 3 Medio Valdarno.
Come si legano questi due mondi, perché è importante vederli insieme?
Che cosa c'entra il consorzio di bonifica con le api? In realtà c'entra molto, perché noi ormai da tempo ci stiamo impegnando per fare la manutenzione ordinaria, è di nostra competenza, con grande attenzione all'ambiente, alla sostenibilità ambientale, ai contesti quindi importanti che stanno intorno ai fiumi, alla vita che sta intorno ai fiumi. In questo caso la giornata mondiale delle api si inserisce proprio bene nella settimana della bonifica e dell'irrigazione, perché racconta questo sforzo. Noi abbiamo fatto un intervento insieme all'Università di Firenze, insieme al Comune, insieme al Genio Civile, quindi un bel lavoro di squadra, e poi il lavoro che dà maggiori risultati come sempre. Abbiamo pensato di restituire alla comunità un tratto di fiume vivo e ricco di piante, di fiori, dando poi un contributo importante all'impollinazione, perché insomma lo sappiamo, ce lo dice la FAO, un terzo del cibo di cui ci nutriamo viene dal lavoro degli impollinatori. Il 75% dell'attività agricola in tutto il mondo è dovuto al lavoro degli impollinatori, quindi un ruolo fantastico di questi straordinari menotteri. Quindi il Consorzio di Bonifica vuole raccontare questo in questa giornata, vuole inaugurare questo tratto, la restituzione alla comunità di un tratto di fiume che deve essere vissuto, perché è giusto che sia così, e che non rappresenti solo il pericolo del fiume che esonda. E al di là di questo, però, il fiume è un luogo da vivere, una consuetudine nella vita di tutti i giorni.
Controradio Newsline Sera, la storia.
È la storia. La storia che vi raccontiamo questa sera è una storia molto bella, molto significativa, perché è una storia che ci parla della nostra Costituzione e del fatto che i giovani musulmani a Firenze andranno a lezione proprio di Costituzione italiana. Accadrà in collaborazione con l'Istituto Storico Toscano della Resistenza dell'Età Contemporanea, per la conoscenza appunto soprattutto tra i giovani musulmani della storia della Repubblica, della Costituzione italiana, la vigilia peraltro degli 80 anni del referendum del 2 giugno 46 e dell'elezione della Costituente. L'intesa è stata firmata dal presidente dell'Istituto Storico Resistenza Toscana Vanino Chiti e dall'imam di Firenze Izzedin Elzir, che è collegato con noi telefonicamente. Buonasera Elzir, grazie di essere con noi. Partiamo da questo: che significato ha questa bella storia che vogliamo raccontare appunto con lei?
È quella proprio di raccontare la storia della nostra Costituzione, che ormai il prossimo 2 giugno è un momento di festeggiare la Repubblica e festeggiare anche la Costituzione come è stata scritta da diversi parti, da diverse visioni politiche, da quelle che hanno ispirazione religiosa, quella che ha ispirazione socialista, quella comunista. Come queste donne e uomini costituenti, nonostante che sono proprio da guerre, da situazioni difficili, hanno potuto sedersi su un tavolo per scrivere la storia della nostra resistenza italiana e del presente in quel momento, ma anche del futuro del paese, per creare un background comune a tutti quanti i cittadini.
È un messaggio anche alla contemporaneità e diciamo anche a quella parte della politica italiana che non crede nella possibilità di una convivenza pacifica, no? Come abbiamo visto dopo i fatti tragici di Modena.
Ma loro non è che non credano, loro fanno l'attore di non credere, perché c'è quel 10% che diverse realtà politiche cerca di prendere. Allora devono fare l'attore. Sono sicuro in maniera profonda loro credano che l'altro essere umano, uno come loro, e tocca a noi trovare il sistema, il modo di convivere insieme, e come hanno dimostrato i padri costituenti nel scrivere la nostra Costituzione con tutti gli articoli, bellissimi articoli per l'altro. Oggi giorno possiamo rimettere con una creatività, con fantasia certamente diversa di quella che di 70-80 anni fa, e per questo crediamo sia l'Istituto Storico Toscano della Resistenza dell'Età Contemporanea sia la comunità islamica che i giovani hanno un ruolo importante in questo.
Peraltro l'istituzione, anche proprio dal punto di vista, per rimanere nel campo delle religioni, è molto innovativa, no? Pur tenendo conto del fatto che si parlava di un paese, in ogni caso con delle radici culturali, ideali fondate nel cristianesimo, il cattolicesimo, professa lo stato laico e professa la libertà di culto, quindi anche da questo punto di vista ci fu una grande visione 80 anni fa.
Ma è per questo, perché il nostro paese è, grazie a Dio, un paese laico, ma culturalmente cattolico, è questo che ha dato la possibilità ai costituenti di scrivere questi bellissimi articoli, dall'articolo 1 all'articolo 8, 9, 19, 20, realmente tutti gli articoli sono interessanti e belli, ma ho citato questi articoli che parlano anche della libertà religiosa, sia individuale che collettiva, di gruppo. Perché chi ha scritto la questione, qualcuno di chi ha scritto, viveva la dimensione religiosa, spirituale, e dall'altra parte, dalla parte che era socialista, che era comunista, ha compreso in maniera molto piena che questa diversità è una ricchezza per un paese.
Izzedine, non posso non chiederle un commento sulle immagini che stiamo vedendo relativamente all'abordaggio della flottiglia e a quello che sta capitando alle persone fermate, arrestate, agli italiani, segnatamente ai toscani, Antonella Bundu e gli altri. Abbiamo letto già le sue dichiarazioni che ha rilasciato già questa mattina alle agenzie, però insomma volevo anche passate delle ore e tornare sull'argomento con lei. Che pensieri ha?
Prima di tutto il mio abbraccio e la mia solidarietà ai nostri concittadini, in particolare a Bundu, che è un'amica, una sorella, ma tutti quanti i nostri concittadini italiani e non solo, a tutti. Purtroppo questo ministro che viene chiamato della sicurezza, io lo chiamo dell'insicurezza di Israele, lo fa da prima di essere un ministro. Lui è un delinquente. Lo stesso esercito israeliano non l'ha citato, darsi l'unico israeliano che non, come sappiamo tutti devono fare il servizio militare, può darsi l'unico che l'esercito ha rifiutato di prenderlo, e figuriamoci che noi prendiamolo come un ministro, non noi, e questo governo per l'altro che sta facendo queste cose dal dopo 7 ottobre, cioè non è una novità, anche prima. Per l'altro lui vive in un colone, diciamo, nella mia città, di estremisti fanatici e violenti, e lui si può dire è il discepolo di quel medico newyorkese Baruch Goldstein che ha fatto il massacro dentro la moschea di Hebron. Perciò ringrazio il nostro Presidente della Repubblica con le sue dichiarazioni, con le sue parole, che questi sono atti civili, il nostro primo ministro, ma credo giusto il momento che prendano delle decisioni chiare, chiarissime contro questi atti criminali.
Grazie Izzedine Alzir, imam di Firenze, buona serata, grazie di essere stato con noi.
Buonasera, buonasera.
Allora, siamo in conclusione di Newsline, vi leggo alcune notizie e poi ricordiamo anche gli appuntamenti che ci sono proprio in solidarietà con la Global Smooth Flotilla e delle persone che sono attualmente in stato di fermo, e abbiamo visto in quali condizioni disumane per l'appunto. E sarà bocciata questa mattina in Commissione Pace a Firenze la proposta di delibera da tutti i gruppi del centrodestra a Palazzo Vecchio per concedere la cittadinanza onoraria del Comune di Firenze a Maria Corina Machado, politica veneziana, premio Nobel per la pace 2025, un vero peccato ed uno smacco ai milioni di esuli del paese sudamericano, alcuni dei quali residenti a Firenze, questo quanto commenta in una nota i consiglieri del centrodestra Locchi, Draghi, Gandolfo, Mossuto, Sabatini, Santarelli. Questo per quanto riguarda la cittadinanza onoraria. Machado rifiutata. L'aeroporto Vespucci di Firenze per Etola si è aggiudicato il premio Route Europe Award 2026 per la categoria dedicata agli scali con meno di 5 milioni di passeggeri annui. Si tratta di uno dei principali riconoscimenti internazionali del settore dell'aviazione, assegnato sulla base delle valutazioni espresse direttamente dalle compagnie aeree e dagli operatori del comparto. Negli ultimi anni lo scalo fiorentino, si legge una nota, ha consolidato il proprio ruolo strategico per l'accessibilità internazionale della Toscana, ampliando il network di collegamenti con 40 destinazioni servite e rafforzando la partnership con oltre 22 vettori europei e internazionali. E in ultimo, a una settimana dalla denuncia dell'avvistamento, vanno avanti a ritmo serrato, anche se con molta discrezione, per quanto finora senza esito, le ricerche del presunto coccodrillo in un laghetto artificiale a Mariano, Pistoia. Oltre ai carabinieri forestali sarebbero intervenuti anche gli specialisti del nucleo CITES di Firenze, specializzato proprio in animali esotici. L'area è sotto stretto controllo mentre si attende l'esito dell'analisi degli esperti sull'immagine fornita da un operaio che dette l'allarme durante i lavori di pulizia del terreno circostante il lago. La fonte viene ritenuta attendibile. E allora, dicevamo delle manifestazioni per cui in solidarietà con gli arrestati alla Global Sumud Flottiglia dopo l'abbordaggio da parte dell'esercito israeliano a Firenze, il Unullo per Gaza 20:30 in Piazza Dalmazia, a Pisa dalle 18 c'è presidio in Piazza 20 Settembre, a Livorno dalle 18:30 Stagno in Piazza Donatori di Sangue, mentre a Pistoia la mobilitazione è prevista per sabato alle 18 in Piazza del Duomo. Le previsioni del tempo per quanto riguarda la giornata di domani: cielo sereno poco nuvoloso, nubi basse o nebbia durante la notte sul Valdarno inferiore, rapido dissolvimento. I venti sono deboli, a tratti moderati di brezza con componente settentrionale, mare in prevalenza poco mosse, temperature in ulteriore aumento con massime fino a 26-28 gradi in pianura. È davvero tutto, tra poco la linea va a Milano per il GR Network. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao. We'll be right back.